Una giornata dalla quindicesima raccolta di Novelle per un anno. Questa registrazione Legamus è di dominio pubblico e può essere distribuita e adattata liberamente. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito legamus.eu. Registrazione di Egi. Novelle per un anno di Luigi Pirandello. Una giornata. Strappato dal sonno, forse per sbaglio, e buttato fuori dal treno in una stazione di passaggio. Di notte, senza nulla con me. Non riesco a riavermi dallo sbalordimento, ma ciò che più mi impressiona è che non mi trovo addosso alcun segno della violenza patita. Non solo, ma che non ho neppure un'immagine, neppur l'ombra confusa d'un ricordo. Mi trovo a terra, solo, nella tenebra d'una stazione deserta, e non so a chi rivolgermi per sapere che m'è accaduto, dove sono. Ho solo intravisto un lanternino cieco accorso per richiudere lo sportello del treno da cui sono stato espulso. Il treno è subito ripartito. È subito scomparso nell'interno della stazione quel lanternino col riverbero vagellante del suo lume vano. Nello stordimento non m'è nemmeno passato per il capo di corrergli dietro per domandare spiegazioni e far reclamo. Ma reclamo di che? Con infinito sgomento m'accorgo di non aver più idea d'essermi messo in viaggio su un treno. Non ricordo più affatto di dove sia partito, dove diretto, e se veramente, partendo, avessi con me qualche cosa. Mi pare nulla. Nel vuoto di questa orribile incertezza, subitamente mi prende il terrore di quello spettrale lanternino cieco che si è subito ritirato senza fare alcun caso della mia espulsione dal treno. È dunque forse la cosa più normale che a questa stazione si scenda così. Nel buio non riesco a discernerne il nome. La città mi è però certamente ignota. Sotto i primi squallidi barlumi dell'alba sembra deserta. Nella vasta piazza livida davanti alla stazione c'è un fanale ancora acceso. Mi ci appresso, mi fermo e, non osando alzar gli occhi, atterrito come sono dall'eco che hanno fatto i miei passi nel silenzio, mi guardo le mani, me le osservo per un verso e per l'altro, le chiudo, le riapro, mi tasto con esse, mi cerco addosso, anche per sentire come son fatto, perché non posso più esser certo nemmeno di questo, ch'io realmente esista e che tutto questo sia vero. Poco dopo, inoltrandomi fin nel centro della città, vedo che a ogni passo mi farebbero restare dallo stupore. Se uno stupore più forte non mi vincesse nel vedere che tutti gli altri, pur simili a me, ci si muovono in mezzo senza appunto badarci, come se per loro siano le cose più naturali e più solite. Mi sento come trascinare, ma anche qui senza avvertire che mi si faccia violenza. Solo che io, dentro di me, ignaro di tutto, sono quasi da ogni parte ritenuto. Ma considero che, se non so neppur come, né di dove, né perché ci sia venuto, debbo aver torto io certamente e ragione tutti gli altri, che non solo pare lo sappiano, ma sappiano anche tutto quello che fanno, sicuri di non sbagliare senza la minima incertezza, così naturalmente persuasi a fare come fanno, che m'attirerei certo la maraviglia, la riprensione, forse anche l'indignazione se, o per il loro aspetto o per qualche loro atto o espressione, mi mettessi a ridere o mi mostrassi stupito. Nel desiderio acutissimo di scoprire qualche cosa senza farmene accorgere. Debbo di continuo cancellarmi dagli occhi quella certa permalosità che di sfuggita tante volte nei loro occhi hanno i cani. Il torto è mio. Il torto è mio se non capisco nulla, se non riesco ancora a raccapezzarmi. Bisogna che mi sforzi a far le viste ed esserne anch'io persuaso e che mi ingegni di far come gli altri, per quanto mi manchi ogni criterio e ogni pratica nozione, anche di quelle cose che paiono più comuni e più facili. Non so da che parte rifarmi, che via prendere, che cosa mettermi a fare. Possibile però che io sia già tanto cresciuto, rimanendo sempre come un bambino e senza aver fatto mai nulla? Avrò forse lavorato in sogno, non so come, ma lavorato certo, lavorato sempre, e molto, molto. Pare che tutti lo sappiano, del resto, perché tanti si voltano a guardarmi e più d'uno anche mi saluta senza che io lo conosca. Resto dapprima perplesso se veramente il saluto sia rivolto a me. Mi guardo accanto, mi guardo dietro. Mi avranno salutato per sbaglio? Ma no, salutano proprio me. Combatto, imbarazzato, con una certa vanità che vorrebbe e pur non riesce a illudersi, e vado innanzi, come sospeso, senza potermi liberare da uno strano impaccio per una cosa, lo riconosco, veramente meschina. Non sono sicuro dell'abito che ho addosso. Mi sembra strano che sia mio, e ora mi nasce il dubbio che salutino quest'abito e non me. E io intanto con me, oltre a questo, non ho più altro. Torno a cercarmi addosso. Una sorpresa, nascosta nella tasca in petto della giacca, tasto come una bustina di cuoio. La cavo fuori, quasi certo che non appartenga a me, ma a quest'abito non mio. È davvero una vecchia bustina di cuoio, gialla, scolorita, slavata, quasi caduta nell'acqua di un ruscello o d'un pozzo, e ripescata. La apro, o piuttosto, ne stacco la parte appiccicata e vi guardo dentro. Tra poche carte ripiegate, illeggibili per le macchie che l'acqua va fatte diluendo l'inchiostro, trovo una piccola immagine sacra, ingiallita, di quelle che nelle chiese si regalano ai bambini, e attaccata ad essa, quasi dello stesso formato e anch'essa sbiadita, una fotografia. La spiccico, la osservo. Oh, è la fotografia di una bellissima giovine in costume da bagno, quasi nuda, con tanto vento nei capelli e le braccia levate vivacemente nell'atto di salutare. Ammirandola, pur con una certa pena, non so, quasi lontana, sento che mi viene da essa l'impressione, se non proprio la certezza, che il saluto di queste braccia, così vivacemente levate nel vento, sia rivolto a me. Ma per quanto mi sforzi, non arrivo a riconoscerla. È mai possibile che una donna così bella mi sia potuta sparire dalla memoria, portata via da tutto quel vento che le scompiglia la testa? Certo, in questa bustina di cuoio caduta un tempo nell'acqua, questa immagine, accanto all'immagine sacra, ha il posto che si dà a una fidanzata. Torno a cercare nella bustina. E più sconcertato che con piacere, nel dubbio che non m'appartenga, trovo in un ripostiglio segreto un grosso biglietto di banca, chissà da quanto tempo lì riposto e dimenticato, ripiegato in quattro, tutto logoro e qua e là bucherellato sul dorso delle ripiegature gialise. Sprovvisto come sono di tutto, potrò darmi aiuto con esso? Non so con qual forza di convinzione l'immagine ritratta in quella piccola fotografia, ma sicura che il biglietto è mio. Ma c'è da fidarsi d'una testolina così scompigliata dal vento? Mezzogiorno è già passato. Casco dall'anguore. Bisogna che prenda qualcosa. Ed entro in una trattoria. Con maraviglia, anche qui mi vedo accolto come un ospite di riguardo, molto gradito. Mi si indica una tavola apparecchiata e si scosta una seggiola per invitarmi a prender posto. Ma io son trattenuto da uno scrupolo. Fo cenno al padrone e, tirandolo con me in disparte, gli mostro il grosso biglietto logorato. Stupito, lui lo mira, pietosamente per lo stato in cui è ridotto. Lo esamina. Poi mi dice che, senza dubbio, è di gran valore, ma ormai da molto tempo fuori di corso. Però non tema. Presentato alla banca da uno come me, sarà certo accettato e cambiato in altra più spicciola moneta corrente. Così dicendo, il padrone della trattoria esce con me, fuori dell'uscio di strada, e mi indica l'edificio della banca lì presso. Ci vado. E tutti, anche in quella banca, si mostrano lieti di farmi questo favore. Quel mio biglietto, mi dicono, è uno dei pochissimi non rientrati ancora alla banca, la quale da qualche tempo a questa parte non dà più corso se non a biglietti di piccolissimo taglio. Me ne danno tanti e poi tanti che ne resto imbarazzato e quasi oppresso. Ho con me solo quella naufraga bustina di cuoio. Ma mi esortano a non confondermi. C'è rimedio a tutto. Posso lasciare quel mio denaro in deposito alla banca, in conto corrente. Fingo d'aver compreso. Mi metto in tasca qualcuno di quei biglietti e un libretto che mi danno, in sostituzione di tutti gli altri che lascio. E ritorno alla trattoria. Non vi trovo cibi per il mio gusto. Temo di non poterli digerire. Ma già si deve esser sparsa la voce ch'io, se non proprio ricco, non sono certo più povero. E infatti, uscendo dalla trattoria, trovo un'automobile che m'aspetta e un autista che si leva con una mano il berretto e apre con l'altra lo sportello per farmi entrare. Io non so dove mi porti. Ma come ho un'automobile, si vede che, senza saperlo, avrò anche una casa. Ma sì, una bellissima casa, antica, dove, certo, tanti prima di me hanno abitato e tanti dopo di me abiteranno. Sono proprio miei tutti questi mobili. Mi ci sento estraneo, come un intruso. Come questa mattina all'alba, la città, ora anche questa casa mi sembra deserta. Ho di nuovo paura dell'eco che i miei passi faranno, muovendomi in tanto silenzio. D'inverno fa sera prestissimo, ho freddo e mi sento stanco. Mi faccio coraggio, mi muovo, apro a caso uno degli usci. Resto stupito di trovar la camera illuminata, la camera da letto, e sul letto lei, quella giovine del ritratto, viva, ancora con le due braccia nude, vivacemente levate, ma questa volta per invitarmi ad accorrere a lei e per accogliermi tra esse, festante. È un sogno. Certo, come in un sogno. Lei su quel letto, dopo la notte, la mattina all'alba, non c'è più. Nessuna traccia di lei. E il letto che fu così caldo nella notte, è ora, a toccarlo, gelato come una tomba. E c'è in tutta la casa quell'odore che cova nei luoghi che hanno preso la polvere, dove la vita è appassita da tempo, e quel senso d'uggiosa stanchezza che, per sostenersi, ha bisogno di ben regolate e utili abitudini. Io ne ho avuto sempre orrore. Voglio fuggire. Non è possibile che questa sia la mia casa. Questo è un incubo. Certo, ho sognato uno dei sogni più assurdi. Quasi per averne la prova, vado a guardarmi a uno specchio appeso alla parete di rimpetto e subito ho l'impressione d'annegare, atterrito in uno smarrimento senza fine. Da quale remota lontananza i miei occhi, quelli che mi par d'avere avuti da bambino, guardano ora, sbarrati dal terrore, senza potersene persuadere, questo viso di vecchio. Io, già vecchio? Così subito? E com'è possibile? Sento picchiare all'uscio, ho un sussulto, ma annunziano che sono arrivati i miei figli. I miei figli? Mi pare spaventoso che da me siano potuti nascere figli. Ma quando? Li avrò avuti ieri. Ieri ero ancora giovane. È giusto che ora, da vecchio, li conosca. Entrano, reggendo per mano bambini, nati da loro. Subito accorrono a sorreggermi. Amorosamente mi rimproverano d'essermi levato di letto. Premurosamente mi mettono a sedere, perché l'affanno mi cessi. Io? L'affanno? Ma sì, loro lo sanno bene che non posso più stare in piedi e che sto molto, molto male. Seduto, li guardo, li ascolto e mi sembra che mi stiano facendo, in sogno, uno scherzo. Già finita la mia vita? E mentre sto a osservarli, così, tutti curvi attorno a me, maliziosamente, quasi non dovessi accorgermene, vedo spuntare nelle loro teste, proprio sotto i miei occhi, e crescere, crescere. Non pochi, non pochi capelli bianchi. Vedete, se non è uno scherzo? Già, anche voi. I capelli bianchi. E guardate, guardate quelli che orora sono entrati da quell'uscio bambini. Ecco, è bastato che si siano appressati alla mia poltrona, si son fatti grandi. E una, quella, è già una giovinetta che si vuol far largo per essere ammirata. Se il padre non la trattiene, mi si butta a sedere sulle ginocchia e mi cinge il collo con un braccio, posandomi sul petto la testina. Mi vien l'impeto di balzare in piedi, ma debbo riconoscere che veramente non posso più farlo. E con gli stessi occhi che avevano poc'anzi quei bambini, ora già così cresciuti, rimango a guardare finché posso. Con tanta, tanta compassione, ormai dietro a questi nuovi, i miei vecchi figliuoli. Fine della novella Una giornata. Registrazione di Egi Pesaro. Fine della 15ª raccolta di Novelle per un anno. Di Luigi Pirandello.